www.storiedijo.it e la storia continua. Per chi suona la campana? Fabbricate da maestri fonditori, finemente decorate e con immagini e iscrizioni dirette al cielo, nel Medioevo, come oggi, le campane scandiscono momenti di preghiera, di lavoro, di festa e di lutto e danno l'allarme in caso di pericolo. Già in epoca preromana, in Campania, si producevano vasi in metallo di notevole qualità. Il bronzo utilizzato in questa produzione, già noto a Plinio il Vecchio, fu perciò denominato per antonomasia campananum. È possibile dunque che il nome del materiale, già preso a prestito dalla toponomastica, abbia finito col designare l'oggetto campana. Pare inoltre che il vescovo Paolino di Nola, in Campania, appunto nel V secolo, avesse per primo incoraggiato la produzione di questi vasi per uso liturgico. Per tale ragione le campane di dimensioni minori sarebbero state definite Nolae, Tintinnaboli e Signa, cioè segnali, designavano gli stessi oggetti prima che si affermasse definitivamente il termine campana. In principio le campane erano in ferro forgiato o in rame poco prima dell'epoca carolingia e si affermò quindi l'uso di una lega metallica costituita da 4 parti di rame e una di stagno, il bronzo appunto. La più antica campana in bronzo, nota in Italia, è quella ritrovata nelle campagne presso Canino, nel Viterbese, databile sulla base dell'iscrizione all'VIII-IX secolo. L'anima e la forma. Come si realizzasse una campana lo spiega in dettaglio il monaco Teofilo nel Manuale delle tecniche artistiche compilato nel corso del XII secolo. Il procedimento di fusione di una campana, in sintesi, avveniva attraverso i seguenti passaggi. Si costruiva un tornio ad asse orizzontale su cui si modellavano l'anima in cera e la forma interna ed esterna in argilla, cui in un secondo momento veniva aggiunto il sistema di sospensione. Lavorato a parte, a questo punto, si realizzava la fossa con la fornace digettata per la fusione e vi si inseriva lo stampo. Il calore della fornace disperdeva la cera attraverso uno sfiato e cuoceva lo stampo in argilla. Infine, si procedeva alla vera e propria gettata del bronzo nello spazio lasciato libero dalla cera. Rimossa la forma di colata, il manufatto veniva sottoposto alla politura finale, quindi si procedeva all'aggancio del batacchio. Teofilo, giunto alla descrizione del momento in cui la forma viene calata in terra, fase particolarmente delicata che necessita una grande concentrazione, raccomanda: a questo punto servono non lavoratori pigri, bensì pronti e attenti, che non si distraggano rischiando di rompere la forma o farsi male. Quello descritto non era l'unico sistema utilizzato, ma sicuramente il più diffuso. I dati archeologici confermano che la fusione avveniva in fornaci provvisorie, allestite in prossimità della fabbrica, cui la campana era destinata. Esemplari, da questo punto di vista, i dati emersi nei recenti scavi presso il convento di San Francesco di Conegliano, in provincia di Treviso, o i ritrovamenti presso la torre civica di Pavia. Buona, bella e sonante. Con il tempo anche le campane realizzate a regola d'arte potevano presentare fessurazioni, inclinature, provocate semplicemente dall'uso assiduo o danneggiamenti quali la rottura degli anelli di sospensione dovuti a fulmini o terremoti. Quando il bronzo si rivela fortemente compromesso, era prassi realizzare la lega per rigittare una nuova campana, tutto più con modeste integrazioni, limitando così il nuovo investimento al solo costo della manodopera. Dai documenti apprendiamo che i committenti richiedevano una campana buona, bella e bene suonante e bene salda. E l'impegno dei fonditori era dunque a queste condizioni, pena la rifusione e la rigettatura del bronzo a proprie spese. A proposito della qualità, Lorenzo De Medici, nel simposio, paragonava il suono di una campana a una voce autorevole. Come campana, ca' distesa suona. Poi, ca' restato di sonar, si sente un pezzo e rimbombar, quando è buona. Nonostante l'abituale riuso del materiale, restano numerose le campane medievali superstiti, oggi conservate nei musei diocesani o civici, provenienti da rocche fortificate o cappelle rurali in rovina. La conservazione è stata spesso garantita da intendenti, parroci e semplici cittadini consapevoli dell'importanza di tali oggetti come documenti storici e storico-artistici. Sorprendentemente, un grande numero di questi strumenti medievali è ancora collocato nella cella campanaria per la quale fu concepito. Quando gli eventi naturali e bellici sono stati clementi, la qualità del lavoro si è conservata a distanza di molti secoli. È il caso delle innumerevoli campane, anche molto antiche, ancora perfettamente funzionanti, custodite su inarrivabili campanili di pievi di campagna. www.redigio.it e la storia continua.